Ci siamo con Marte Sport Live, i vostri commenti a quanto sta accadendo in casa Napoli al 339-666-9990. Partiamo!
Marte Sport Live! Rieccoci in studio!
Marte Sport Live! Passaggio tiro!
Marte Sport Live! Siamo pronti! Cuffie in testa! Microfoni accesi! Via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, insieme sino alle 14 proseguiamo il focus sul Napoli ma anche sul mercato delle altre grandi con le novità che si avvicinano, come si diceva, con Gianluca Gifuni che saluto, poco fa l'ho anche intravisto a Dea del Vetro oltre che darci il cambio qui in onda, perché appunto giunto dentro il 30 giugno o dentro fuori, almeno sembra così. Ma parliamo anche di questo assalto inglese ma anche arabo che può drogare il mercato e può in qualche modo condizionare il mercato anche degli azzurri. 339-666-9990 per quanto riguarda appunto i vostri messaggi WhatsApp, per capire cosa fareste con Osimhen, cosa fareste per il centrocampo, cosa fareste come vice Kim. A proposito, ma qual è il vice Kim, o per meglio dire l'erede di Kim, che voi prendereste se foste nel Napoli? 339-666-9990, che vi parla è Dario Sarnataro, Gigi Sognani in regia. Non so se abbiamo già il primo ospite, Gigi, c'è con noi il professor, ma anche dirigente, Carlo Nicolini. Buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi. Buongiorno.
Sempre un grande piacere parlare di calcio con lei, perché insomma con lei si può parlare di tutto, perché è stato ed è un grande preparatore atletico, è un dirigente sportivo, vice DS dello Shakhtar Donetsk, quindi non solo di un grandissimo club ma anche di un club dell'Ucraina che stanno facendo anche il club, i calciatori, cose meravigliose nonostante il momento terribile della guerra. Quindi potremmo stare mezz'ora, io però 4-5 minuti che posso rubarle. La prima domanda infatti che le faccio è su questo mercato che può essere drogato dai petrodollari a cascata, evidentemente, non tanto per i calciatori giovani.
Sicuramente sì, può essere visto in maniera tra virgolette negativa, nel senso che campioni se ne vanno in questa lega che poi speriamo non faccia un buco dell'acqua come è stata per la Cina qualche anno fa.
Esatto.
Però se vogliamo vederla un pochino positivamente, cioè vedere il bicchiere mezzo pieno, mezzo che mezzo vuoto, cioè entrano in tante squadre, entrano tanti soldi che si possono reinvestire in magari giovani, in profili più giovani, in profili interessanti, in profili magari un po' più sconosciuti magari ai non addetti ai lavori o anche ai addetti ai lavori, che poi invece si rivelano fenomeni. Adesso facciamo l'esempio di Kvaratskhelia, sempre facciamo quell'esempio lì perché è stata una sorpresa per tutti, però ce ne sono tanti altri. Quindi sì, sicuramente è drogato, i prezzi ormai non sono più logici o meno, perché se lo vogliono lo prendono e sparano, quindi diventa difficile anche fare le valutazioni. Però ecco, io vorrei, anche in questa situazione qui, cerco di vederla in maniera positiva: entrano soldi, reinvestiamoli bene, e si può cercare di fare bene anche se spariscono determinati nomi. L'esempio del Napoli l'anno scorso penso che sia eclatante, insomma, via Mertens, sì. Via Koulibaly, via Insigne.
Il Napoli che però, professore, dottore, si ritrova di nuovo a poter dover fare, non dico una rivoluzione per carità, però Lozano e Zielinski in bilico, sicuramente Kim via, Osimhen al centro di sirene di mercato. Le chiedo infatti se secondo lei Osimhen va via, in base a quanto sa anche del mercato internazionale, soprattutto se il Napoli farebbe bene a venderle, a quale cifra? E poi le chiedo anche un'altra cosa.
Sì, le cifre sono importanti, quelle che girano su Osimhen, quindi a certe cifre si fa fatica sempre a dire di no. Io credo che la bravura dello scouting, della laurea scouting del Napoli
senza Giuntoli, tra l'altro, perché ricordiamo
sì, esatto, ma Giuntoli magari era il terminale,
sì,
non è solo lui, ci sono tanti altri sotto, Micheli ed altri che lavorano molto bene. Però quello che volevo dire io, il mio concetto è che non credo che se anche dovesse partire Osimhen il Napoli si è impreparato. Si sa che quando si hanno determinati campioni che sono nel mirino dei club, soprattutto inglesi, adesso non dico arabi, ma soprattutto questi inglesi, c'è la possibilità. Quindi credo che comunque abbiano una lista per andare a sostituirlo, anche perché verrebbero dentro tanti soldi, quindi riescono a prendere chi avrebbero individuato per sostituirlo. Sicuramente non è sempre matematico che quello che vai a prendere poi possa rendere e fare stracieri come è stato quest'anno, perché quest'anno tra Kima, Kvaratskhelia e altri quant'altro, insomma, hanno reso tutti forse più delle aspettative. Però ecco, non credo che il Napoli si faccia trovare impreparato qualora Osimhen e Kim dovessero partire e entrano soldi veramente importanti, mi intendo non solo perdita a parametro zero, che poi non hai soldi per andare a sostituire, i soldi arrivano, ci sono tanti nomi, certo è sempre un'incertezza perché certo. Si sa quello che lasci non quello che trovi.
In questo
però...
senso le chiedo, Nicolini, se i tanti giovani dello Shakhtar, che ha fatto un campionato nelle complicazioni notevoli del caso, certamente molto positivo, importantissimo, ma si parla, no, dei giovani Sudakov, Sikan, ma anche il solito Lassina Traoré, ma anche questo Gokoš Leivi, che è altro georgiano difensore. Ci sono tanti giovani, eh? Non è che il Napoli sta anche chiesto.
No, esatto, ma questa
informazioni.
È la dimostrazione che noi ci siamo trovati, purtroppo per altre motivazioni, a perdere 15 giocatori importanti, siamo andati su giovani, siamo andati su, tra virgolette, chiamiamoli mercati paralleli, che però vediamo che Giorgi, che lo chiamo così, anche questo è un nome complicato.
Gokoš Leivi, non so dire.
Sta facendo benissimo con la Georgia Under 21 e che si sono qualificati. Abbiamo 8 giocatori, di cui 6 sono titolari con noi, che stanno facendo l'Under 21, che hanno pareggiato ieri con la Spagna 2-2, comunque si sono qualificati facendo 7 punti, 2 vittorie e un pareggio. Quindi voglio dire, i giovani ci sono dappertutto, noi allo Shakhtar ne abbiamo, e la dimostrazione è che abbiamo fatto una campagna europea con le difficoltà che ricordavate voi prima, incredibile, perché comunque qualificarsi per l'Europa League dopo aver fatto un girone, diciamo, importante in Champions League, vincendo con l'Ipsia e pareggiando con Real Madrid, dimostra che si può fare un calcio a un certo livello anche nelle difficoltà, certo. e anche con la competenza
che certamente, esatto, anche di Nicolini, oltre che dell'alta dirigenza, ma in questo senso. Grazie. Io mi spingo a fare il giornalista, in pochi secondi le chiedo: Napoli in passato so che ha per esempio cercato Matinko, no, il difensore anche nazionale, ha già sondato qualcuno dei vostri, così come nel giro dello scouting?
Noi in questo momento non abbiamo nessun contatto con nessuno, partiamo sabato per il ritiro, perché noi inizieremo la stagione il 29, esatto, un ritiro un po', come si dice, in difficoltà anche questo, perché come dicevo abbiamo 15 giocatori che sono ancora con le nazionali, quindi faremo anche lì un punto della situazione, che sono ancora 2 mesi di mercato, quindi si cercherà di capire, ovviamente lo Shakhtar punta di nuovo a vincere il campionato come quest'anno. Lo Shakhtar è di nuovo qualificato nei gironi di Champions League, quindi i nostri giocatori sanno cos'è lo Shakhtar, e dopo il mercato, ripeto, è fatto di domande e offerte, se arrivano si valuta tutto, eccetera, eccetera, così come noi quando andiamo a cercare di prendere qualcuno proponiamo quello che si può proporre in questo momento e dopo la trattativa parte. Però in questo momento non c'è nessuna trattativa in corso con nessun club italiano.
Io ringrazio sempre Carlo Nicolini per la sua disponibilità, è sempre un grande piacere parlare di calcio con lei, a molto presto, in bocca al lupo per l'inizio della stagione.
A voi, grazie mille, alla prossima.
Grazie davvero a Carlo Nicolini, professore, preparatore atletico, direttore sportivo anche dello Shakhtar. Tra un po' Francesco Modugno, anche Gianluca Nani, i vostri messaggi, chi è secondo voi il migliore difensore possibile per prendere il posto di Kim, l'erede di Kim migliore secondo voi, 339-666-9990.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci tornati. Secondo voi chi sarà l'erede di Kim? Soprattutto quale calciatore, se foste nella dirigenza del Napoli, prendereste? Nel frattempo vi ricordo che tra un po' regaleremo un'altra maglia celebrativa dello scudetto di Radio Marte, quindi attaccati a Radio Marte per capire come fare per avere in omaggio questo cimelio. Intanto l'amico scrive Ivan da New York: Itakura mi piace un sacco, così come Danso. Quest'altro amico: per me Kevin Danso sarebbe perfetto per questo Napoli, seguo spesso la Ligue 1 e il difensore austriaco sarebbe l'ideale. Inoltre Tamez del Verona potrebbe essere un'ottima alternativa a centrocampo al posto del partente Dembe. Il pensiero di Enzo da Varcaturo, anche se Tamez non è proprio, diciamo, un vice Lobotka, che un centrale centrocampo, è più una mezzala, eccetera. Però, insomma, quest'altro amico, Antonio D'Aversa, Andrei sulla Porte, che è in uscita dal City, tecnica esperienza, già un livello un po' più alto. Lo chiediamo a chi sa tutto del Napoli, Francesco Modugno di Sky. Ciao Francesco, buongiorno.
No, io volevo soltanto chiedere eventualmente la shift di Radio Marte autografata alla Sarnotale.
Quella è un prezioso cimelio, è troppo complicato, è difficilissimo. Innanzitutto perché non so scrivere, in secondario
mi basta la croce.
Bello, che è difficile poi col pennarello scrivere sulle magliette. Allora non lo so come fanno i calciatori, infatti a volte scrivono cose incomprensibili, devo dire.
C'è spesso un giornalista che tira le maglie, le tende in modo tale da farne, diciamo, un comodo banchetto.
Ma questa affettuosa, per carità, ironia, non è che nasconde un tentativo di dribblare la mia domanda, caro Francesco? Il migliore erede di Kim possibile secondo te, e anche invece secondo il Napoli, o almeno per il Napoli, che tipo di lista si sta preparando per dare il cambio a Kim?
Io sono onesto, il nome non ce l'ho ancora.
Non ce l'ho ancora.
Non penso che Danso faccia parte di questa lista.
Ormai non più.
Non penso, ma penso che sia una valutazione del Napoli, perché poi ho letto da qualche parte, no? Perché è una valutazione del Napoli, quindi diciamo che la scelta, l'orientamento sia del Napoli, che ha un bel po' di profili, questo sì, ma se mi chiedi qual è il nome, con grandissima onestà non
avresti tu, cioè nel senso, quello che ti piacerebbe. Che ti piace, insomma?
Ma ti dico che anche qui faccio un po' fatica. È chiaro che a Napoli serve un difensore di livello. Lascio chiaramente allo scouting la scelta di quello giusto. Insomma, hanno già dimostrato di essere bravi, però evidentemente il Napoli perde quello che è stato il miglior difensore del campionato, un giocatore rivelazione, un giocatore per il quale con grandissima onestà dobbiamo dire che quando l'estate scorsa è stata messa una clausola risolutiva da 50 milioni, poi più o meno indicizzata, ma insomma non sembrava poter rappresentare una minaccia, perché nessuno avrebbe mai immaginato si fosse presentato qualcuno a portare quei soldi lì. Anzi, sarebbe stato considerato solo un buon affare, e invece il Napoli farà la grande plusvalenza, ma una grande minusvalenza tecnica.
Perché poi deve cambiare due difensori tra i più forti d'Europa in tre anni, Koulibaly e Kim, non è sempre tipo andare a questo livello.
Soprattutto perdi la guida del reparto, quello che aveva la leadership più spiccata, il giocatore che...
In questo senso, Francesco, il Napoli, possiamo dire che l'asse centrale, la famosa spina dorsale, Kim, Lobotka, Osimhen, rischia di rimanere solo Lobotka. Allora andiamo al la famosa situazione Osimhen. Il Napoli è nella situazione migliore possibile, tra virgolette, nel senso che non deve cedere per forza, come Inter, Milan, Roma, eccetera, ma poi deve risolvere la situazione contrattuale se non dovesse cederlo. È tutto qui il concetto.
Sì, non deve cederlo per forza, per carità, il Napoli è società sana, con bilanci virtuosi, con una solidità che gli è riconosciuta, però poi è anche vero che il Napoli è un'azienda, dovessero presentarsi con certe cifre, ma neanche puoi rifletterci tanto. Sinceramente penso che non ci rifletterebbe neanche il calciatore e come dargli torto. Quindi dovessero arrivare con quei soldi lì, il prezzo stimato da De Laurentiis nessuno lo dice per pudore, ma è abbondantemente sopra 150 milioni di euro.
È abbondantemente,
ma molto abbondantemente, però legittimamente, perché c'è chi vende, c'è chi sa di avere un centravanti che è un crack in questo momento, tra i più forti al mondo, che c'ha mercato, e quindi se no devi andare a discutere col calciatore a cifre che, io l'ho già detto, non è che non sono da Napoli, non sono in questo momento da calcio italiano. Osimhen è uno che mira oggi, anche lui legittimamente, a un ingaggio da doppia cifra. Poi puoi fare tutti gli accordi che vuoi, magari trovare la disponibilità in lui, gli dai una cosetta in più e ti mettiamo la clausola, l'anno prossimo troviamo il modo. Però se parliamo di numeri, in questo momento i numeri sono da giocatore di un livello che quasi è fuori dimensione per il calcio italiano. Anzi,
dovesse andare via, secondo te, secondo quello che sai, ovviamente gli spifferi o meno, il Napoli, non dico su quale giocatore andrà perché non possiamo saperlo ad oggi, però qual è un giocatore che certamente piace al Napoli, tra Højlund, forse tutti di quelli che sto dicendo, Openda, certamente David, magari lo stesso Scamacca o altri, sono questi un po' i profili?
Io penso che qui ci sia chiaramente un ventaglio di opzioni.
Balogun anche.
Di quelli di cui io ho contezza, sicuramente David del Lille, che è un giocatore differente, un giocatore veloce anche lui, sì, che vede la porta, magari meno strutturato, meno forte sui colpi di testa, perché tra l'altro ha un po' di centimetri in meno. Non è Osimhen, non è un crack, ma è potenzialmente un buon giocatore. Ho contezza assoluta di Beto, penso di poter dire anche qui, sì, penso di poter dire anche qui con una certa, insomma, serenità che il Napoli apprezza chi ha della Salernitana.
C'è anche lui diverso, un po' più su David. Lui, diciamo che più strutturati di questi che stiamo facendo, i nomi che stiamo facendo sono chiaramente Højlund, ma Beto soprattutto come caratteristiche, attenzione, perché è chiaro che in questo momento Beto è lontano anni luce da Osimhen.
Sì, su Højlund ci sono secondo me
troppe avversari, troppe rivali.
No, un paio di fattori. Ah. Innanzitutto parliamo di una valutazione in questo momento che per l'Atalanta è giustamente già una valutazione seria, che non so quanto potrebbe rappresentare per il Napoli un'opportunità. E poi ti dico, qualche tempo fa il giocatore neanche rientrava, perché adesso c'è un'area tecnica differente, quindi penso che qualche tempo fa c'era una visione differente e non so se sia ancora rimasta così. Cioè, io se ti devo fare tre nomi ti dico David, Beto, Diaz, su questi mi sento di poterlo dire, sugli altri non lo so, sugli altri sinceramente non lo so.
Prima di salutarti, siamo già in zona pubblicità, due domande flash proprio rapidissime. La prima, davvero senza giuntoli,
Invidio molto quei nostri colleghi che sanno sempre tutto.
È vero, anch'io.
Pur lavorando io 24 ore al giorno, ma non riesco a sapere.
Tu sei un'onestà intellettuale assoluta. No, dicevo.
Mi perdoneranno.
Noi qui a Radio Marte proviamo a essere sempre equilibrati, non sparare nomi ogni giorno oppure dire cose. No, insomma, questo è chiaro. Diciamo le cose, le notizie che abbiamo e ragioniamo insieme agli amici ascoltatori su quello che accade. Rapidissimamente, Giuntoli può andare via il 30 giugno. Abbiamo detto a fine di questo contratto annuale 2023, cioè nel senso di un altro anno.
Guarda,
però ti chiedo, il Napoli resta senza direttore sportivo nuovo? Questa è un'ipotesi concreta?
Io penso che il Napoli ha l'idea e la anche tentazione di trovare un equilibrio così come sta. Sarebbe una
Michele
una
Mantovani
ricerca.
Si ricopri.
Sì, non c'è secondo me l'ansia di andare a prendere un direttore. Poi magari una figura che durante la stagione si può ritenere di dover arricchire, ancor più dovesse rimanere anche Giuseppe Pompilio, che negli anni qui con Cristiano Giuntoli
certo.
È stata una presenza fortissima, perché poi vivendo Castelvolturno si dà il peso giusto alle persone e ai ruoli, no? Alle figure, e Giuseppe Pompilio è una figura forte di questo, lo è sempre stato, quindi dovesse ancor più rimanere lui, non so se c'è l'esigenza di andare a colmare questo vuoto. Faccio veloce: per Giuntoli c'è la disponibilità ormai a trovare una modalità di uscita quanto più serena, ma al tempo stesso anche vantaggiosa per tutti. O lo si fa entro venerdì in modo tale che lui possa essere tesserato, o si può fare richiedere una deroga, ma a quel punto servirebbe il nulla osta di una decina, penso, di società del nostro campionato, che consentirebbero ad una società, in questo caso la Juventus, di tesserare il direttore sportivo fuori dai tempi massimi, e non penso ci siano problemi. La procedura dovrebbe essere questa qui, però penso che le parti stiano cercando il modo migliore, insomma, per lasciarsi come si conviene dopo aver fatto una storia insieme lunga 8 anni e soprattutto anche di grandissime soddisfazioni reciproche.
Assolutamente sì. Grazie Francesco, buon lavoro, un abbraccio.
Aspetto la shirt, ciao.
Bene, ti seguiamo su Sky. Grazie a Francesco Modugno, dobbiamo andare in pubblicità, tantissimi vostri messaggi, tra un po', la maglia del Napoli, no, la maglia di Radio Marte celebrativa dello scudetto del Napoli, con una domanda semplice ma anche interessante. A proposito di difensori, a proposito di Osimhen, vi do questi due indizi. Pubblicità.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci cari amici, tanti messaggi che arrivano. Questo amico, divertente questo messaggio, non mi meraviglierebbe che dopo il classico biennio di Garcia il prossimo allenatore sarà proprio ADL e quindi farà presidente, allenatore e direttore sportivo Antonio da Bologna. In modo ovviamente spiritoso risponde anche alle nostre domande. Facciamo un po' il punto sul mercato italiano, visto quello che accade in Inghilterra, dove davvero ci sono i soldi, e visto che i petrodollari arabi possono drogare ulteriormente il mercato europeo con conseguenze a cascata, forse anche sulla Serie A, con un esperto dirigente come Gianluca Nani. Buongiorno direttore.
Buongiorno a voi. Buongiorno.
Grazie per essere con noi. Quanto può incidere questa cascata di soldi che va per esempio nelle casse del Chelsea, che per la verità ne ha buttati tanti a gennaio, però per le tante cessioni in Arabia Saudita, oppure perché alcuni calciatori, magari non giovanissimi ma ancora non vecchi, come Brozovic o Koulibaly, vanno lì e non altrove?
In una situazione di libero mercato, diciamo, sono eventualità che possono succedere, perché ora
incidono sulla Serie A ulteriormente, direttore, questo intendevo.
Ma diciamo che alla fine, diciamo, si può anche vedere da un'altra angolazione. Io quando lavoravo in club che non avevano una grande disponibilità economica come il Brescia, in qualche modo ti stimolano a aguzzare l'ingegno, cioè a magari a rafforzare il tuo scouting network, ad agire prima della concorrenza. Chiaro. E poi alla fine è sempre il talento quello che viene fuori, no? Si vede, noi con una piccola squadra come il Brescia, che siamo riusciti a competere anche ad alti livelli, a raggiungere una finale europea, arrivare sesti in campionato, insomma. E questo tramite lo scouting. Il Napoli ha venduto i suoi migliori giocatori l'anno scorso e poi ha vinto lo scudetto con persone che non erano, con calciatori che non erano conosciuti al grande pubblico. Quindi non sempre i soldi fanno la differenza, senz'altro aiutano. Però poi, sai, non è solo quello di comprare il calciatore, ma devi anche gestirlo il calciatore. Quando tu lo compri, ecco, è la prima parte del lavoro, poi dove inizia tutto, quanto, esatto, la seconda parte, cioè aiutarlo nell'inserimento, gestirlo, insomma. Gestire la squadra di calcio non è semplicemente collezionare figurine o grandi calciatori.
Direttore, mi ha dato un assist meraviglioso, mi scusi se la interrompo, perché io l'ho chiamata anche per parlare di Garcia, del mercato delle big, come sa, però non posso non parlare con lei di Michele e Mantovani, che a questo punto pare saranno gli eredi, Michele in particolare, di Giuntoli, insieme forse a Sinicopri, cioè Giuntoli quasi certamente non avrà un erede. Io questo intendevo, il direttore sportivo non è solo quello, mi insegna, che acquista o vende i calciatori, tra l'altro c'è ormai uno scouting, cioè ci sono gli intermediari, ci sono i procuratori che tante volte insomma fanno questo di mestiere. Il direttore sportivo è molto importante, Giuntoli lo era, per gestire le situazioni che avvengono nel corso della stagione, oltre che gli inserimenti di nuovi calciatori. Quindi il Napoli rischia senza un profilo come Giuntoli, o conoscendo Michele Mantovani siamo a posto così?
Allora, premesso che Giuntoli ha fatto un lavoro straordinario, è un direttore assolutamente capace e quindi, insomma, leggo, sento dire che andrà alla Juve, e quindi insomma questo è un completamento importantissimo della sua carriera, quindi complimenti a lui per tutto quello che ha fatto. Detto questo, Mantovani e Micheli sono altrettanto bravi e capaci. Io dico sempre che non bisogna preoccuparsi di chi parte, ma del fatto che insomma il club abbia sempre la capacità di saperlo sostituire, sia esso un calciatore o un dirigente. E Napoli da questo punto di vista l'ha sempre dimostrato, insomma. Quindi io conosco benissimo Micheli e Mantovani perché ci ho lavorato tanti anni,
Andrescia, certo.
Abbiamo iniziato insieme e posso garantire che insomma siete in ottime mani, insomma.
No, dico senza Giuntoli, quindi lasciando tutto nelle mani di Michele Mantovani, che sono bravissimi, sono d'accordo con lei, però magari se fanno solo scouting è un conto, se devono fare anche direzione sportiva e tecnica è un altro, credo, non lo so, io lo chiedo.
Ma voglio dire, loro è tanti anni che fanno calcio, quindi insomma sono senz'altro, sanno di che si tratta, no?
Certo,
Brescia eravamo tre ragazzi tutti quanti alle prime armi, eppure abbiamo fatto benissimo, insomma, quindi io non ho dubbi che possano far bene se verranno confermati loro come principali attori. Tra l'altro c'è il Napoli, ha dirigenti esperti come De Laurentiis, Chiavelli, e quindi è normale che insomma non ci sia anche da questo punto di vista una copertura, una supervisione. Io non vedo assolutamente problemi, anzi, insomma, ripeto, per me sono dei dirigenti assolutamente capaci, e credo che comunque De Laurentiis, il presidente, abbia tutte quante tutte quante le informazioni per poter prendere la decisione migliore, e considerando che è una persona assolutamente intelligente, se deciderà in tal senso vorrà dire che sarà la scelta più giusta.
Beh sì, insomma, l'esperienza ce l'ha, con lei non possono parlare di Osimhen. Gianluca Nani è stato tra l'altro anche dirigente del Watford in Premier League, sappiamo lì come ragionano. Diciamo, tra pensiero e azione passa poco tempo, mi corregga se sbaglio, quindi se per dire il Manchester United dice voglio Osimhen, offre, è chiaro che il Napoli giustamente ha messo un prezzo altino per Osimhen.
Io ho sempre detto che io mi sorprenderei del contrario, cioè se Osimhen non fosse ricercato dai grandi club, perché i calciatori forti, insomma, è evidente che abbiano dei pretendenti, insomma, è come da un certo punto di vista Osimhen ha dimostrato di essere uno dei primi 3-4 centravanti del mondo, quindi è normale che abbia tante pretendenti, come è normale e legittimo che il presidente De Laurentiis chieda cifre importanti. Quindi è anche vero che quando tu arrivi, vale un po' lo stesso discorso che ho fatto prima per i dirigenti, insomma, non è importante, non ti devi preoccupare di cedere o meno un calciatore, ma ti devi preoccupare di essere sempre pronto, abile, organizzato per poterlo sostituire. Quindi insomma, quando tu c'hai una buona organizzazione di scouting, sai monitorare a 360 gradi in ogni momento il mercato, ripeto, non è importante chi parte, ma come tu lo sostituisci, perché poi insomma nel calcio purtroppo non esistono più le bandiere che in qualche modo fidelizzano il tifoso e che fanno parte della nostra cultura di sportivi e di tifosi, però si dica come giustamente sia la maglia. Osimhen ha fatto tanto ed è un grande calciatore, ma non ho dubbi che se dovesse partire sarà sostituito degnamente, quindi insomma non vedo questo. Sarebbe peggio se nessuno lo cercasse, vorrebbe dire che ha fatto malissimo.
Questo è un conforto, anche se un
esatto, no, beh, Napoli ha cacciato di forti, si menta, certo, la stella, certo. È normale che sia lo bocca, è normale che siano sulla bocca di tutti. Ha vinto il titolo con tantissimi punti di distacco, l'ha vinto praticamente già a gennaio. Ha fatto un calcio spettacolare, ha creato spettacolo, ha creato punti, risultati, è arrivato anche in fondo alle competizioni europee pur non vincendole e perdendo per pochissimo, insomma, quindi veramente insomma tutti i protagonisti di questa stagione, da Spalletti in poi, è normale, ai dirigenti, agli attaccanti, ai calciatori, è normale che siano ricercati. Ma il Napoli degli anni ha dimostrato di essere capace di saper sempre sostituire degnamente chiunque partia, e quindi credo che succederà anche questa volta.
La fiducia c'è, il credito è giusto che il Napoli lo abbia. Direttore, nel salutarla e ringraziarla sempre per la grande disponibilità, lei ha detto giustamente, ma anche in settimane scorse, no, della grande impresa del Napoli per come ha vinto il campionato. L'incognita maggiore al di là del mercato è il passaggio da Spalletti a Garcia. Le piace come scelta quella di Rudy Garcia?
Guarda, hai centrato il punto, perché insomma, sai, il calciatore si adatta ad un sistema che funziona. Non è mai insomma complicato cambiare un violinista in una band, un violinista o un sassofonista. Quello che è più importante è sempre il direttore d'orchestra, no? Perché è lui che dà i tempi, è lui che dà le linee, è lui che dà la linea guida, appunto, che poi tutti dovranno seguire. Garcia è uno che in Italia ha fatto molto bene, insomma, parla italiano, allenato in Italia, quindi sa di che cosa si tratta, sa di che cosa si parla, ha fatto molto bene in Francia, anche ha fatto bene in Arabia, quindi insomma è un allenatore esperto. La squadra è forte, Certo, quando cambi un interprete come Spalletti, che ha dimostrato di essere veramente nel gota dei più grandi, è normale che qualche, diciamo, punto di domanda divenga. La squadra rimane forte, il gruppo di lavoro è sempre lo stesso, i calciatori più o meno sono quelli, quindi insomma tutto sommato Garcia da questo punto di vista è avvantaggiato. Poi cambiare allenatore è diverso che cambiare un interprete di gioco, perché qui stai cambiando la testa, quindi sai, Spalletti era stato capace di trovare questa sintesi tra bel gioco, risultati, questa armonia, no? Con tutti, con la dirigenza, con il calciatore, con la città stessa, quindi non è scontato, però ci sono anche qui, come si dice dalle mie parti, tutti i tipi in the box perché la cosa venga bene, perché Garcia, insomma, ripeto, conosce l'Italia, allenato in Italia, e perché la squadra rimane, l'ossatura rimane la stessa.
Vedremo e parleremo ancora, se vorrà, con Gianluca Nani. Grazie direttore, un abbraccio.
Siete benvenuti, ricambio l'abbraccio e il saluto a voi e ai radioascoltatori.
A molto presto, grazie davvero a Gianluca Nani, dirigente sportivo di alto profilo. Ci fermiamo tra un po' mercato con Gianluigi Longari e poi una bellissima iniziativa sportivo letteraria. A tra poco.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci tornati. Allora il momento del gioco per avere in omaggio una maglia celebrativa di Radio Marte del terzo scudetto. Abbiamo detto di indizi, Osimhen e i difensori. Allora, l'unico nigeriano prima di Osimhen che ha vestito la maglia azzurra del Napoli è stato appunto un difensore che praticamente non ha mai giocato, perché ha giocato solo le amichevoli e ha fatto il ritiro. Di chi si tratta? Il primo che risponde bene al 339-666-9990 fa fede il programma di WhatsApp qui di fronte, avrà in omaggio la maglia celebrativa di Radio Marte per il terzo scudetto. Intanto mercato della Serie A, anche del Napoli, con Gianluigi Longari, Sport Italia. Ciao Gianluigi, buongiorno.
Ciao Dario, un saluto a te. Un saluto.
Grazie per essere con noi, TV dello Sport, il contatto giusto per Twitter, per Instagram, ma poi sportitalia.com e soprattutto canale 60. Tanto mercato sulla Serie A, Gianluigi Longari si scatena anche su Twitter, ti seguo anche lì. Su Brozovic, su Pulisic ci sono ulteriori novità, vero Gianluigi? Giusto per fare una rapida finestra sulle altre squadre, poi ti chiedo un paio di cose sul Napoli.
Ma su Brozovic potrebbe essere un altro giorno chiave questo, perché da quello che so è molto probabile che una delegazione dell'Al-Nassr raggiunga il ragazzo in Croazia per cercare di convincerlo ad accettare la proposta. Dal canto suo però il Barcellona diciamo che è forte dell'esposizione del proprio progetto, anche da parte di Xavi di volere Brozovic nel cuore della propria mediana per prendere il posto di Busquets, e quindi si sente forte di questo progetto. Non ha la disponibilità economica attuale il Barça per fare una proposta all'Inter, deve effettuare qualche operazione in uscita. Abbiamo parlato ieri della proposta Monster dell'Alali nei confronti di Frank Essie. C'è poi una trattativa che coinvolge il Tottenham e il Barcellona per l'Anglais, che potrebbe far incassare dei soldi ai Blaugrana, e chissà che questo non possa sbloccare anche l'opzione per Brozovic, a patto che il giocatore non si lasci convincere dalle sirene prettamente economiche dell'Al-Nassr, cosa che potrebbe accadere quest'oggi con quel blitz in Croazia del quale abbiamo parlato poco fa. Per quanto riguarda Pulisic, è un'altra trattativa che il Milan sta cercando di portare avanti. A me risulta che ci siano stati nuovi contatti anche nella serata di ieri per cercare di arrivare a una positiva definizione dell'affare. Vedremo quali sviluppi ci saranno e se il Milan farà anche delle altre operazioni.
È vero, assolutamente. In casa Napoli chiaramente tiene banco il discorso relativo ad Osimhen, ma anche e soprattutto dal punto di vista tempistica dell'erede di Kim. In questo momento c'è secondo te qualcuno che è davvero in vantaggio su un altro? Perché di nomi ne abbiamo fatti un po' tutti, 7, 8, 9 di difensori che il Napoli segue, sonda, eccetera.
Ma io onestamente ti direi di no, che non vedo un giocatore in vantaggio. Penso che le valutazioni siano ancora in corso. Penso che il Napoli, oltre a quel ruolo, debba ovviamente comprendere anche le proprie operazioni in uscita e fare attenzione alla concorrenza per gli altri calciatori che sta seguendo. Per esempio per Veiga
da quello che so c'è una forte concorrenza dalla Premier League del Manchester City. Sappiamo che c'è una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, per cui insomma una concorrenza veramente importante. Per Osimhen abbiamo raccontato nei giorni scorsi di questi contatti costanti tra il suo agente Roberto Calenda e il Paris Saint-Germain, con la possibilità che l'offerta vada a concretizzarsi intorno ai 130 più bonus, che per arrivare a 150 milioni di euro, cifra che sarebbe comunque molto importante. E di contro però c'è anche la proposta del Napoli ad Osimhen per rinnovare il proprio contratto e prolungarlo, per cui insomma penso che sia questa è una fase di decisioni in casa Napoli, senza che però si stia affondando veramente il colpo su un obiettivo piuttosto che su un altro.
Grazie Gianluigi, ti vediamo in TV stasera e anche più tardi, giusto?
Molto volentieri.
Da che ora? Da che ora? Ricordiamolo agli amici marziani.
Ma guarda, noi siamo in diretta praticamente sempre.
Infatti, questo si lo so.
All day long. Per cui soprattutto poi cominciamo con la maratona al mercato a partire dalle 15, abbiamo il caffè, poi dopo dalle 17 con Calcio Mercato Live fino a luna di notte sostanzialmente, sì. Siamo sempre in diretta.
Mi seguiamo e ti seguo, grazie Gianluigi, buon lavoro, grazie.
Un saluto a tutti, grazie a voi.
Grazie Gianluigi Longari, Sport Italia. Allora, diciamo dell'iniziativa, intanto tantissimi messaggi, molti hanno indovinato, dico quelli che non hanno indovinato sul discorso del nigeriano, l'unico precedente in casa Napoli, si è bloccato WhatsApp, addirittura tante delle risposte. C'è un vincitore che ha fatto rapidissimo, perché questo amico scrive Enrique, un altro ha scritto dov'è? Fidelef addirittura, poi ancora quest'altro ha scritto un altro nome che non ho capito qual è. Molti hanno indovinato, il primo a indovinare è stato una persona in particolare, però prima devo salutare Fabio Cannavale. Ciao Fabio, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno.
Della Libreria Libertà, di Torre Annunziata, in questi giorni protagonista di una bellissima iniziativa letteraria, la settimana del libro, che è giunta al giorno dedicato allo sport.
Siamo alla
giusto?
Terza giornata, sì, ecco. Dedicata al Napoli e Napoli campione d'Italia, dove attraverso questo tema cerchiamo di mettere in evidenza delle bellezze di Torre Annunziata. Tutta la kermesse è incentrata su questo, cioè noi presentiamo le cose belle della nostra città ai nostri ospiti d'onore, e stasera appunto per parlare del Napoli campione d'Italia abbiamo un programma niente male. Se vuoi te lo descrivo.
Sì, vai rapidissimamente, sì. Se puoi ricordiamo innanzitutto dove si tiene, a che ora, perché allora, gli amici di Napoli Sud.
Si terrà alle 19.30 presso l'Istituto Salesiani di Torre Annunziata.
Via Margherita di Savoia 22, mi sono informato.
Perfetto,
visto?
C'è un parcheggio ampio, quindi facilissimo da raggiungere, vicino all'uscita dell'autostrada di Torre Sud.
Esatto.
E avremo ospiti Antonio Manzo, giornalista di Stazione Napoli, che dialogherà con due scrittori, Dario Sarnataro.
Mamma mia. Alziamo un po' il livello col prossimo, dai, alziamo un po' il livello col prossimo.
I campioni del Grande Napoli e La notte prima di Massimo Golini. Ecco,
già un livello già un po' più alto, quindi amici, non tanto per me, allora se mi volete bene sì, ma soprattutto sì. C'è una bella iniziativa ai Salesiani, anche perché c'è un altro motivo che tra un po' Fabio ci dirà. 19.30 all'Istituto Salesiani, Torre Annunziata, parcheggio ampissimo. Venite, dialogheremo insieme a parlare del Napoli, dei campioni del Grande Napoli, il libro che ho scritto insieme a Giampaolo Materazzo per la Newton Compton, ma anche di Massimo Golini, un bellissimo libro, notte prima dello scudetto ovviamente, con Antonio Manzo. E poi c'è un altro motivo molto importante, oltre che diffondere la cultura del libro, di leggere, di questa libreria che l'amico Fabio tiene un grande coraggio e anche grande amore, soprattutto e passione, la Libreria Libertà in Torre Annunziata. Sì, allora, c'è anche un altro motivo, giusto?
Lo scopo della kermesse è quello lì di ricordare, infatti la kermesse intitola La settimana dello scrittore ricordando Michele Pisco, ecco. Ricordare la memoria di questo romanziere che per tutti gli amici sportivi è anche cugino del famoso Peppino Pisco, vicepresidente dell'Inter. Michele Pisco che è stato premio Strega, è stato un nome illustre di Torre Annunziata, e noi stiamo ricordando un format che lui ideò nel fine degli anni 40 per risvegliare la città di Torremisano dopo questa. Noi abbiamo ripreso questo format, aggiornandolo, adeguandolo, certo, diciamo, ai nostri tempi, e quindi faremo un tour per la città, tappe un po' dislocate ovunque, in vari punti appunto della città, e per mostrare ai nostri ospiti appunto le bellezze della nostra città. E stasera, in questa cornice dell'Istituto Salesiani, vedremo che appunto nel cuore proprio di Torre Annunziata c'è questo centro dove avvengono tantissime belle attività.
Io sai che ci tengo anche un'altra cosa, cioè ci sarà una esibizione dei ragazzi centro sociale polifunzionale, credo, dei ragazzi disabili, insomma, dell'Istituto Salesiano, disagiati.
Ragazzi che diciamo questo centro cerca di intrattenere per distoglierli dai loro ambienti.
Diciamo ragazzi che hanno qualche difficoltà sociale.
E quindi vengono coinvolti in tutte le attività di questo centro, ma veramente qualcosa di emozionante.
Com'è la grande tradizione degli istituti salesiani di tutta Italia, questa verità.
Esatto, viviamo proprio questo momento che cioè proprio nel cuore di Torre Annunziata ha un senso molto
importante.
Molto importante.
Complimenti, caro Fabio, appuntamento 19:30 all'Istituto Salesiani a Torre Annunziata Sud, vicino al giudice di pace, per chi ha tanti avvocati che sono in giro e che magari ci ascoltano. Grazie anche per l'invito, sono molto contento di esserci insieme a Massimo Golini.
Siamo noi contenti di ospitarti e di ospitarvi stasera.
In tantissimi, per riempire la bella sala, so che c'è all'Istituto Salesiani. Grazie Fabio, stasera, un abbraccio.
A stasera, grazie e saluti a tutti.
Grazie a Fabio Cannavale della Libreria Libertà. Allora, tantissimi hanno risposto bene, è proprio lui, Rabiu Afolabi, come Rosario da Parma e altri, Alfio, ma il primo è stato Enzo Annoni, che saluto. Complimenti caro Enzo Annoni, proprio un secondo prima credo di Enzo Lotti, che pure ha scritto quasi simultaneamente, caro Enzo, mi spiace Enzo Lotti, ma Enzo Annoni, saluto anche te ovviamente Enzo Lotti, questo amico scrive chi è, non sapeva chi fosse, qualcun altro moltissimo ha scritto Afolabi, anche Alfio, anche Fiorenzo, anche qualcun altro, Antonio, qui. Però ne avremo ancora, qualche altra maglietta c'è, quindi seguiteci sempre, seguite Radio Marte, tra un po' sulle mani con Gigi Rosa e Marta Martinez. Dunque, caro Enzo Annoni, in orario d'ufficio poi ritirare la maglia celebrativa del terzo scudetto di Radio Marte. Caro Enzo Lotti, che è stato il secondo, dopo un secondo è arrivato questo messaggio, credo, riprovaci perché siamo ancora vogliosi regalarvi altre maglie. Grazie a Gigi Soriani e odora Denzo Russi regia, da parte mia Dario Sarnatale tutto, vi rimando all'appuntamento con lo sport questa sera ore 20, dalle 20 alle 21 con Emanuela Castelli per Marte Sport Live della sera. Io vi lascio a Marta e a Gigi, ciao a tutti.
Marte Sport Live.